Le 8 e 6, buongiorno, benvenuti all'ascolto di Bella Vista, venerdì 28 luglio 2017. Partiamo subito da Gianni Messei dell'AMMA per le previsioni del tempo. Buongiorno Gianni, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Raccontaci di oggi, dacci un po' la tendenza del fine settimana.
Dunque, siamo alla vigilia di una nuova ondata di calore. E la pressione quindi in aumento sul nostro territorio, il flusso di correnti tende ad esporsi da quadranti meridionali. Oggi cielo poco nuvoloso per lo più, qualche addensamento più compatto in mattinata per nubi basse atteso sulle zone di nord-ovest. I venti, abbiamo detto, da quadranti meridionali, i mari mossi, localmente molto mossi a nord dell'isola d'Elba nelle zone al largo. E per quanto riguarda le temperature, quest'oggi sono previste pressoché stazionarie, massime intorno ai 32 gradi, con tassi di umidità però che cominciano a crescere. Bel tempo nel fine settimana, con questa tendenza all'aumento lieve delle temperature e anche dei tassi di umidità, con venti per lo più di scirocco, comunque dai quadranti meridionali e mari in prevalenza poco mossi. Il caldo si farà sentire in maniera più marcata nella prossima settimana. Il giorno più caldo potrebbe essere, sembra, la giornata di martedì, con termometro che potrebbe sfiorare i 40 gradi, sono previste massime tra i 38 e i 39 gradi nelle pianure dell'interno, disagio acuito anche da alti tassi di umidità.
Gianni, grazie, buona giornata.
A voi, a presto.
Repubblica quest'oggi titola, trovate tutti i dettagli anche su contrario.it, trovate le interviste integrali, ma la notizia insomma va forte anche sugli altri giornali, che la notizia grave e importante ha a che fare con il boom degli sfratti che si sta allargando anche su tutto il territorio. La CGIL e il SUNI hanno reso noto un po' di dati, la maggior parte sono artigiani e piccoli imprenditori in crisi. La Repubblica dedica all'apertura, e questo è interessante, è l'unico giornale che lo fa: casa pignorata a 7.000 toscani è emergenza. Sono 3.500 gli sfratti eseguiti in Toscana con la forza pubblica nel 2016, oltre a 4.600 convalide di sfratto in attesa di esecuzione, quasi tutti per morosità, perché l'impoverimento delle famiglie, del lavoro, non consente sempre più spesso di pagare l'affitto, come denunciano SUNIA e CGIL della Toscana. Della segreteria regionale della CGIL della Toscana sentiamo Maurizio Brotini, intervistato da Jimmy Tranquillo.
È stata descritta la situazione drammatica dell'emergenza abitativa anche in Toscana. Noi alla regione toscana, poi è in discussione una modifica della legge regionale, chiediamo una serie di cose. La prima è che insieme al sindaco federale unitario, ai sindacati e agli inquilini, facciano una battaglia contro il governo, rispetto al governo centrale, per risorse certe, fisse e ricorrenti. Che istituisca una tassa di scopo e gravi sulle grandi rendite, e si può fare, aveva fatto la Regione Lazio, per avere risorse fresche a livello regionale. Noi siamo disponibili anche a un riassetto diverso del sistema di gestione, ma il punto decisivo è questo: la casa popolare è uno strumento di emancipazione al lavoro povero, non è una risposta a altri tipi di disagio, e può essere sociale, semplicemente sociale o sociosanitario. Noi non vogliamo che si corra il rischio che dal sistema delle case popolari siano esclusi proprio i lavoratori deboli o i pensionati dal lavoro. Un altro strumento fondamentale, noi diamo alla regione, di incentivare le cosiddette autogestioni, cioè chi occupa legittimamente le case popolari le, fra virgolette, faccia vivere, e quindi la regione le riconosca l'autogestione, magari stipulando un patto, una forma, come dire, pedagogica, conoscitiva fra gli abitanti su quali sono i diritti e i doveri, perché noi siamo seduti, e la politica lo deve sapere, in Toscana su un'emergenza sociale, anche un'emergenza abitativa, e se non c'è una risposta solidale e democratica, anche la nostra regione corre il rischio di avere una risposta regressiva e, un tempo si sarebbe detto, di destra.
Ma quindi proponete una nuova forma di tassazione?
Noi proponiamo sì, perché può essere fatto. Oltre il governo centrale ci deve mettere le risorse. Noi abbiamo detto, la vogliamo fare una sovrattassa sui SUV di grossa cilindrata? L'era stato proposto, come dire, nel Lazio. Quel sistema di tassazione per il Lazio rapportato alla Toscana vorrebbe dire almeno 1.000 appartamenti in più costruiti, come dire, in 3 anni ex novo, oppure si possono reperire le risorse per mettere a disposizione dei 25.000 nuclei familiari hanno bisogno quei 1.800 appartamenti che ci sono, ma sono, come dire, non messi a disposizione perché mancano le risorse per ristrutturare. Un'altra cosa, come ci sono almeno 5.000 appartamenti immobili nella pancia del sistema bancario toscano che godono, essendo sfitti, di una tassazione agevolata, allora, scusatemi, va bene anche la tassazione agevolata, ma se questi immobili sono immessi nel mercato, come dire, dell'affitto calmierato.
La Nazione di quest'oggi titola "L'ombra del mandante". C'è un altro indagato per i delitti seriali di Firenze, si chiama Francesco Caccamo ed è un medico di 86 anni che vive nel Mugello. Lo ha tirato in ballo l'ex legionario Vigilanti. Lui, questo è un virgolettato, lui sa bene come sono andate le cose. Pagina 2 e 3, il giallo del medico, dalla pistola ai delitti a orologeria, le tracce sulla pista del dottore. E poi c'è il tema, che è un tema, come dire, di cui si discute da molti anni, naturalmente, i mandanti rimasti senza volto, dal farmacista al ginecologo, tanti sospetti mai diventati prova, vani tentativi degli inquirenti di salire di livello. Questo naturalmente è un articolo che racconta da Ruggero Perugini a Michele Giuttari, al tentativo appunto di salire di livello, di trovare i famosi mandanti dei 16 morti, 4 inchieste, ancora troppi misteri. Secondo i racconti di questo Vigilanti, questo ex legionario che adesso vive a Prato da anni, i delitti sarebbero stati compiuti da più persone. Insomma, una questione veramente estremamente complessa, su cui, come dire, ha detto delle cose importanti il documentario e poi il libro, Al di là di ogni ragionevole dubbio, di Paolo Cochi ed altri autori. Paolo, buongiorno, bentrovato, grazie.
Buongiorno a voi, grazie.
Quando sono usciti in questa settimana queste notizie, l'ex legionario, le pistole, eccetera, eccetera, qual è stata la tua prima reazione?
Ma non è stata una reazione di chissà che reazione, perché comunque di questo personaggio se ne parlava da anni per coloro che seguono la vicenda, quindi nessuna novità. Mi ha sorpreso. Però vedo che qui la stampa ha corretto il tiro, perché si parlava di pista nera, sì, di servizi segreti, e quello mi ha stupito, perché mi sembra una cosa fantascientifica, insomma.
Cioè, quando la notizia è uscita il primo giorno, in questa settimana, la notizia era i delitti del mostro di Firenze rientravano dentro la strategia della tensione, il rapido 904, l'Italicus, eccetera, eccetera. E questo personaggio Vigilanti era l'anello che collegava, così ha scritto la Nazione 3 giorni fa, due mondi che non sarebbero mai incontrati, cioè quelli delle merende famose, dei compagni di merende, e quello delle versioni nere della strategia della tensione. Del post Piazza Fontana, diciamo così, per intenderci. Certo, questa cosa però adesso è sparita, in effetti, hai ragione.
Infatti ho scritto un redazionale dove indica appunto questa contraddizione, nel senso che se si è parlato fino a ieri di mandanti, dottori, eccetera, eccetera, evocare questo periodo dello stragismo, no? degli anni 70, quindi la pista nera, questo periodo qui mi sembrava veramente, poi credo che sia stato tirato fuori dalla stampa, non credo dalla procura.
Però è curioso che i giornali che se ne sono occupati quando è venuto fuori questa chiave di lettura l'abbiano fatto un po' in contemporanea, anche riprendendo una serie di coincidenze, diciamo così, rispetto a delle date, degli omicidi e di attentati della strategia della tensione, e anche riprendendo il fatto che Vigilanti in casa, oltre ad avere i ritagli della Nazione sui delitti del mostro, ci aveva anche in parallelo quelli della strage, del rapido 904, eccetera, eccetera. Però, come dire, due coincidenze non fanno neanche un barlume di prova, direbbe qualcun altro, diciamo, no?
Sillogismi, insomma, che poi a posteriori uno si trovano, insomma. Ecco, no, quello che volevo evidenziare, la mia riflessione era sul punto che si partì, lo stesso procuratore, quindi Canessa, partito negli anni 90 come con Pacciani serial killer, quindi c'era Perugini, no? E rievocava, stavi rievocando tutta l'indagine, mi pare, prima.
Sì, sì, infatti.
Quindi Pacciani serial killer, poi Pacciani, poi sono venuto il tempo di merendari, quindi.
Quindi Giuttari.
Sì, no, dico come movente, no?
Certo,
parlo
certo,
del
movente, certo.
Del come è cambiato negli anni, si è plasmato. E quindi compagni merende, poi i compagni merende più il dottore che sarebbe stato il mandante, e ora si arrivava alla pista nera, quindi questo mi sorprendeva proprio immensamente.
Ma questa figura dei vigilanti ti sembra, come dire, rilevante, interessante, ci porta da qualche parte?
Vigilanti io l'ho sentito, dunque Vigilanti è uno tosto, insomma, un personaggio tosto, non è Vanni il postino, o Catania Lotti. Vigilanti è una persona che ha fatto una vita abbastanza impegnata, per vorrei usare un eufemismo
diciamo così, anche perché contrariamente ai compagni di merende, no, cioè, Pacciani diceva ma io zappo la vigna, sono un agricoltore della terra agricola, famosa battuta in sede processuale. Vigilanti dice io in Vietnam ho ucciso 400 persone, ho aperto un bar a Marsiglia, mi chiedevano il pizzo, ho ucciso due arabi. E cioè, certo. Però col mostro non c'entra nulla, sa tutto, no. Il medico del Mugello,
certo. Allora, no, il medico del Mugello, lui ha parlato, io poi cosa abbia detto agli inquirenti non lo so, probabilmente cose diverse, perché nelle interviste lui parla di mi pare un suo dentista, no, sì. Che tra l'altro dovrebbe essere morto,
sì,
della zona di Vicchio, e questo è interessante perché Vicchio è il Mugello, e il Mugello è sempre stato secondo me un punto di snodo fondamentale,
l'epicentro,
no? L'epicentro, sì. E però ecco, queste citazioni che stai facendo non so da quale giornale,
La Nazione,
quindi cambia un po' da un giorno all'altro, vedo che vira rapidamente, insomma. Lui ha detto semplicemente che da questo dottore ci sono andati gli inquirenti in questi anni, perché sì. Vigilanti, ricordiamolo, Vigilanti viene perquisito dopo il delitto di Scopeti,
sì.
E poi negli anni 90 gli trovarono dei bossoli calibro 22 che poi vennero analizzati e non dettero alcuna consistente risultato. Quindi se ne parla tantissimo di vigilanti, non è una cosa nuova.
Ecco, però tornano questi personaggi, Sardi, Vinci,
Lollo
Bianco, Stefano Mele, Barbara Locci, cioè riemerge tutto un mondo che è stato poi espunto ad un certo punto alla vicenda.
Sì, ma come tornano secondo il giornale? Perché io non riesco ad afferrare, nel senso che tornano in quale veste, tirati in ballo da chi?
Infatti, perché poi ci si aggrappa alla mezza parola che si riesce a strappare, a vigilanti, se uno va davanti a casa sua a Prato, quartiere del cantiere, allora dice una mezza parola e su quello usciamo domani con grandi titoli, eccetera, eccetera. Però, come dire, anche in effetti, anche la procura, in merito alla pista nera, il giorno dopo uscire dai giornali, ha smentito la cosa, dice no, noi non facciamo questi polveroni, non indaghiamo a 360 gradi, ma no, nessuna pista nera, diciamo così, no?
Sì, il procuratore creato.
Comunque possiamo dire, Paolo Cochi, in chiusura, rimandando i nostri ascoltatori a leggersi al di là di ogni ragionevole dubbio, che la parola fine ancora c'è, qui ne vedremo delle belle, diciamo così, tra virgolette.
Sì, come ti dicevo già vario tempo fa, insomma, in intervista, quindi è una vicenda che va avanti e andrà ancora, penso. Questa ultima, se non interviene la procura a far chiarezza, finora, mi dispiace dirlo, gli organi di informazione locali hanno fatto solo una gran confusione.
Paolo Cocchi, grazie per essere stato con noi, grazie per le tue riflessioni e a risentirci.
Grazie a lei, buongiorno.
Grazie, buona giornata, sono le 8:22, abbiamo un piccolo break pubblicitario, poi le altre notizie.
Guarda quante vespe!
Elisabetta cattura e rimuove manualmente e senza chimica vespe e calabroni che infestano i tetti e le cavità dei muri, degli alberi e del terreno. Il servizio è gratuito perché con il veleno degli insetti realizza vaccini per allergici. Se hai problemi di vespe, chiama Elisabetta 338-584-6657. Ripeto, 338-584-6657. Info entomon.it.
Torna anche quest'anno il Festival Multiscena a Vinci.
Dal 29 al 31 luglio, per le strade e le piazze di Vitolini, Spicchio e Vinci, teatro, musica e performance.
Sabato 29 luglio in Piazza della Chiesa, Vitolini, Maria Cassi in Mamma Mia, uno spettacolo tra comicità e poesia.
Domenica 30 al Parco dei Mille di Spicchio, Paolo Rossi è l'improvvisatore.
Lunedì 31 luglio in Piazza Castello a Vinci, Ginevra Di Marco canta un emozionante omaggio a Mercedes Sosa. Inizio spettacoli alle ore 22.
Festival Multiscena a Vitolini, Spicchio e Vinci. Ingresso gratuito. Che lo spettacolo abbia inizio.
Festa della musica di Chianciano Terme, 18esima edizione. 5 giorni di concerti con ospiti nazionali ed internazionali. Enogastronomia di qualità a chilometro zero, mercatini artigianali e allestimenti creativi. Mercoledì 26, Green Grocers, Dudes, Ross. Giovedì 27, Colombre, Canova e Adriano Viterbini. Venerdì 28, Fan Crimini, Mille Lemmy e Too Many DJs. Sabato 29, Bowland, Monkey Weather, Dub FX. Domenica 30, Big Blue House e Puerto Candelaria. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito. Dal 26 al 30 luglio, al Parco di Fucoli di Chianciano Terme. Inizio concerti ore 21:30. Info collettivofabbrica.org, pagina Facebook Festa della Musica di Chianciano Terme. Jazz Set. Dal 14 al 29 luglio, nuova rassegna di concerti jazz, cinema e cena alla Casa del Popolo di Settignano. Con Nico Gori, Stefania Tallini, Enrico Pierannunzi e Simona Severini, Betta Blues Society, Lady Jump Down e Alessandro Lanzoni.
Venerdì 28 luglio Lady Jump Down e proiezione del film What Happened Miss Simone. Sabato 29 Alessandro Lanzoni, piano solo. Info 055 611 299 www.cinemanemico.net.
Contro Radio.
Le 8:24, biglia contro il bus, offeso l'autista, la biglia sparata contro il bus linea 35 qualche giorno fa, un vetro infranto, i passeggeri avevano temuto addirittura un colpo di pistola. Su Facebook è apparso il commento: penso sia una bufala, ma se avessero sparato all'autista sarei felice. Di qui l'esposto alla magistratura dell'RSU di ATAF Gestioni per verificare la sussistenza di estremi di reato ed eventualmente procedere a livello civile e penale contro l'autore. È stato offeso l'autista su Facebook, anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno chiesto all'amministrazione di denunciare i responsabili. Allora, su questa vicenda Domenico Guarino ha intervistato Michele Lulurgas dell'RSU ATAF Filt CGL proprio su questo esposto contro l'utente Facebook che plaudiva sparare contro gli autisti dell'ATAF. Ascoltiamolo.
Perché, come dire, noi pensavamo in questi mesi di episodi di violenza verbale o fisica di averne visti veramente tanti, forse troppi, e speravamo di non vederne più. Ci sono stati anche episodi particolarmente sgradevoli. Ora mi viene in mente ad esempio l'aggressione di cui fu oggetto una collega aggredita a detta dell'aggressore perché donna e perché non doveva permettersi di rispondere all'utente. Pensavamo veramente di aver toccato il fondo, ma addirittura che si dovesse leggere su un mezzo di comunicazione potente come Facebook che avrei piacere se si sparasse all'autista, ecco, noi veramente non siamo più disponibili come lavoratori di ATAF a dover sopportare oltre certe manifestazioni di violenza, ancorché, come dire, verbale o comunque scritta così su un mezzo di comunicazione. Riteniamo che comunque la figura dell'autista sia una figura da tutelare e riteniamo soprattutto che ci debba essere rispetto prima ancora che per il lavoratore nei confronti della persona. E quando si scrivono cose del genere noi pensiamo che questo venga del tutto a mancare, ecco.
No, è assolutamente condivisibile le sue parole, anche perché troppo spesso le persone utilizzano Facebook come si trattasse come di uno sfogatoio in cui tutto è permesso. Di fatto le leggi e lo stesso Facebook insomma specifica che non tutto è permesso, ma soprattutto il Facebook in Facebook valgono le stesse leggi che valgono nella realtà, quindi è una piazza virtuale ma comunque una piazza, quindi i reati sono i medesimi che si consumano nella realtà, per cui vedremo come andrà avanti questa vicenda. Lei parla di episodi di aggressione che sono accaduti numerosi in questi mesi, li abbiamo segnalati via via anche nei nostri notiziari, ma come la spiegate voi questa recrudescenza, questo aumento?
Beh, diciamo che sicuramente tanto in queste situazioni vanno a pesare anche i servizi di cui purtroppo sono vittime gli utenti del nostro servizio, perché purtroppo si prende il bus perché se ne ha bisogno per andare al lavoro, per andare a scuola, comunque per svolgere le proprie necessità, fosse anche quella magari di andare a fare una visita all'ospedale. Purtroppo oggi il servizio soffre di grosse criticità, soffre di problemi, purtroppo i lavori della tranvia non aiutano. Certamente però quello che vorrei dire, che vorrei che fosse capito dall'utente del servizio di bus, è che purtroppo l'autista non è artefice di tutti questi disagi che la gente vive, ma ne è vittima esattamente quanto il passeggero, perché comunque è l'autista che comunque vive settore di lavoro di profondo stress, comunque le persone si sentono magari spesso in diritto di sfogare contro l'autista magari le proprie rabbie, perché comunque magari sono stati 40 minuti ad aspettare sotto il sole, perché magari arrivano tardi a un appuntamento. Giustamente io capisco la sofferenza del cittadino, però bisogna capire che comunque l'autista non può essere oggetto di questi sfoghi, ma si dovrebbe piuttosto chiedere alla politica o all'azienda che comunque ci fosse una tutela rispetto al servizio che viene erogato. Se non altro, ecco, l'azienda da questo punto di vista si è unita a noi nel voler stigmatizzare questi episodi. Purtroppo poi credo anche che contribuisca anche la generale, come dire, recrudescenza della società in genere. Lo dico partendo dalle piccole cose, quando vedo che magari spesso e volentieri è anche difficile sentirsi dire un buongiorno o un grazie.
Pochi secondi alle 8:30, sta arrivando il giornale radio di Popolare Network.
Popolare Network. Buongiorno, le notizie di Popolare Network.
È previsto verso mezzogiorno il voto definitivo sui vaccini, la cosiddetta legge Lorenzin. Ieri in tarda serata la Camera ha approvato la fiducia al governo sul provvedimento con 305 voti favorevoli, 147 contrari e 2 astenuti.
Scatta oggi a mezzanotte il divieto della Regione Lazio all'utilizzo del prelievo del lago di Bresciano per il rifornimento idrico di Roma. Scorte garantite fino a lunedì, poi potrebbe scattare il razionamento dell'acqua per la capitale.
Arriverà questa mattina a Trapani la nave di Save the Children con 240 migranti salvati nei giorni scorsi. A bordo ci sono anche i corpi dei 13 morti del naufragio. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 19 milioni di euro ad un imprenditore reggino. L'accusa per lui è di associazione a delinquere di stampo mafioso. Si tratta di Giuseppe Chirico. Grazie a lui, dicono gli inquirenti, l'andrangheta ha messo le mani nel mercato della grande distribuzione di alimentari.
I repubblicani sono stati sconfitti nell'ultimo tentativo di abrogare l'Obamacare. Il voto per cancellare la riforma della sanità è avvenuto dopo una lunga notte in cui i repubblicani hanno tentato di ricompattarsi. Almeno in 3, tra cui il John McCain, hanno votato contro. È finita 51-49.
Le associazioni di donne tunisine hanno festeggiato l'approvazione di una nuova legge contro la violenza di genere per la parità con gli uomini. La legge, approvata a larga maggioranza dal Parlamento, è considerata la più avanzata del mondo arabo. L'uguaglianza tra i sessi è assicurata dalla Costituzione tunisina. Frida Dahami, corrispondente da Tunisi della rivista Jeune Afrique, intervistata da Michela Secchi.
La libertà si conquista, non si dà. Ci è stata data, è vero, da Bourguiba all'inizio nel 1956, però le donne, perché c'era pure la dittatura di Ben Ali, non hanno potuto muoversi come lo volevano. E la violenza è una cosa che frastorna nel quotidiano, che cancella delle vite. Dunque, questa violenza che esiste poi in questa società un po' all'antica, tutto quanto ha fatto che c'è stata una ribellione, una vera rabbia, e questo è stato il motore. Questo ha fatto che il motore si è messo in moto e ormai non si ferma più. Non scordare che per le ultime elezioni sono state le donne ad aver portato alla presidenza l'attuale presidente Kaid Sepsi, e lui gli ha ringraziate l'indomani perché ha capito che senza di loro non si faceva niente in questo paese. Intanto siamo metà della popolazione, dunque questa metà non può rimanere muta e rassegnata.
Cielo sereno con temperature massime previste in aumento, così la giornata di oggi su tutta Italia. Sono le 8:33 minuti, ci risentiamo alle 9:30, un buon ascolto.
Popolare Network.
Serravalle Rock Festival. Alla Rocca di Castruccio di Serravalle Pistoiese, 2 giorni di grande musica indipendente ad ingresso libero. Sabato 29 luglio gli islandesi Vok, Wicked Expectation, Down to Ground, Mad Dogs e Quirino. Domenica 30 Anima, No Sound, End Logic e Drive the Sun. Stand gastronomici dalle 19. Main sponsor Wendy Trendy e Home 77. Info Facebook Serravalle Rock.
Ancora Balagan, musica, incontri e letteratura, le parole, i suoni, i sapori del mondo ebraico, i mille linguaggi delle identità e della differenza all'ombra del cupolone verde. Dalle 19 fino a notte, ingresso libero da Via Farini 6, info e programma su www.balagancafè.it.
Giovedì 3 agosto alle 21, in principio, il canto della creazione del mondo, musica, narrazione biblica e scienza, con Enrico Fink, Giancarlo Schiaffini e Marcella Carboni, e una pericena stellare dalle 19.
Contro radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno e buon venerdì dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma ci sono 2 chilometri di coda per un veicolo fermo in avaria tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano Sesto Fiorentino. Code per traffico intenso in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna, e sempre verso Roma 4 chilometri di coda per un veicolo fermo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A11 rallentamento avvertimenti per il traffico intenso tra Prato Ovest e il bivio con la 1 in direzione Firenze. In Fipilli verso Firenze code per lavori tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina e rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. A Firenze per i cantieri della linea 2 della tranvia restringimento di carreggiata in via di Novoli da via Tacchinardi a via Demidoff. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Look out, mama, there's a white boat coming up the river. With a big red beacon and a flag and a man on the rail. I think you better call John, cause it don't look like they're here to deliver the mail. And it's less than a mile away. I hope they didn't come to stay.
18.40 vi segnaliamo che quest'oggi alle 18 al Castiglioncello, alla limoneria del Castello Pasquini, il reading di Stefano Battezzaghi dedicato al suo libro Parole in gioco, è una semiotica del gioco linguistico, ne parlammo in occasione della presenza di Battezzaghi al Teatro del Sale a Firenze, ma ci interessa ancora di più parlare della terza edizione del Senso del Ridicolo, il festival dedicato all'umorismo, alla comicità e alla satira, che torna a Livorno dal 22 al 24 di settembre, un'edizione molto letteraria rispetto alla prima, più politica, la seconda più dedicata all'arte. Il direttore artistico della rassegna è appunto Stefano Battezzaghi, che saluto e ringrazio, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno.
È vero, più letteraria questa terza edizione?
Allora, la premessa è che il festival ha un tema tutti gli anni, che è quello appunto della comicità, dell'umorismo, del ridicolo, e all'interno di questo il programma però non ha un tema specifico di anno in anno. La cosa che però ho notato ogni anno è che, per insomma l'entropia degli inviti, chi può, chi non può quell'anno,
prevale a un certo punto.
E c'è qualcosa che prevale. Allora, il primo anno, visto che eravamo freschi dell'attentato terribile di Charlie Hebdo, c'è stata una dominante politica.
Sì.
E ecco, quest'anno ho notato che certe freccette puntavano più sulla letteratura, però insomma non è che trascuriamo anche il resto, abbiamo anche dal punto di vista dell'arte abbiamo una mostra eccezionale di Alighiero Boetti e dei giochi che faceva con la figlia Agata, per cui insomma anche gli altri territori continuiamo a tenerli d'occhio.
È straordinario, cioè, se si guarda il programma e poi si guardano le date, 22, 23, 24 settembre, le cose non coincidono, perché sembra un programma di un mese dalla quantità di cose che ci sono, no?
Beh, sì, noi poi cerchiamo anche di non avere troppe sovrapposizioni, perché secondo me un festival deve anche conoscere, capire la sua dimensione, però di carne al fuoco ce n'è, ecco, quello sì.
Il senso del ridicolo è la cosa, come dire, che sfugge di più in questi nostri anni un po' cupi per tanti versi, diciamo così, no? Dovremmo recuperarlo tutti, diciamo.
Sì, beh, il senso del ridicolo è qualcosa che non coincide col senso of humor, nel senso che è qualcosa che ci porta a ridere, ma a volte ci porta anche a capire che stiamo diventando ridicoli e quindi a non far ridere. E questo sono anni cupi, ma sono anche anni ridanciani. Se pensiamo che nello studio Vale della Casa Bianca sede un uomo che ci è arrivato anche in forza dell'uso di moduli satirici, no? Insomma, un uomo politico che in una conferenza stampa sbeffeggia, scimmiotta un disabile, è una cosa abbastanza clamorosa, ecco, proprio dal punto di vista dell'uso della comicità, di una comicità anche proprio da scuola elementare, no? Quella crudeltà dei bambini, e questo ti deve indurre a delle riflessioni, perché appunto da un lato sono tempi cupi, ma da un lato sono anche tempi in cui basta far ridere per guadagnare punti, diciamo così.
Se pensiamo che a spagliare le carte del sistema partitico italiano è arrivato un comico, mi riferisco ovviamente a Beppe Grillo, andiamo nella scia di quello che diceva lei.
Certamente, poi parlando a Livorno, dove il Movimento 5 Stelle, il sindaco ieri era seduto vicino a me nella conferenza stampa di Livorno, insomma la questione è abbastanza delicata e abbastanza spessa. Ecco.
Non c'è dubbio, siete andati in punta di piedi naturalmente anche per rispetto istituzionale, c'è un appuntamento strepitoso con Enrico Vaime che segnaliamo fra i tanti, ma andate a vedere online la grande quantità di appuntamenti che ci sono, il senso del ridicolo, trovate tutto il senso del ridicolo.it. Quanto è diventato, Battezzaghi, un'ultima domanda su questo, quanto è diventato poi in questi tempi fare comicità, fare satira? Paradossalmente più difficile, visto che ci pensano altri, non di professione, diciamo.
Ah, certo, c'è un incontro con un autore comico che si chiama Walter Fontana, che si intitola torni a bordo per Bacco, perché i comici non possono più neanche dire le parolacce, le dicono già tutti gli altri. Ma volevo anche segnalare, visto che abbiamo parlato di letteratura, il reading che farà Fabrizio Gifuni dalle opere di Carlo Emilio Gadda, perché quella è proprio una grossa scommessa. Al Teatro Goldoni sentiremo la parola gaddiana, così complessa e considerata anche respingente da certi lettori, rivivere la voce di Gifuni, e questa è una cosa a cui insomma io tenevo moltissimo e mi emoziona.
Accade il sabato sera, la domenica mattina ci sarà anche un intervento di Ernesto Ferrero su questo programma straordinario, terza edizione per Il Senso del Ridicolo. Il direttore artistico Stefano Martezzaghi, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie, buona giornata.
Bella Vista, la mattina di Controradio.
Love is but a song we sing, fears we will die. You can make the mountains ring or make the angels cry. Though the bird is on the wing and you may not know why. Returns for us at last. We are but a moment's sunlight fading in the gray.
Lasciamo Il Senso del Ridicolo, che si svolgerà alla fine di settembre a Livorno, per andare invece dal 4 al 15 d'agosto alla 29esima edizione di Festa Ambiente, il Festival Internazionale di Legambiente, 12 giorni di musica, cinema, mostre, dibattiti, lo spazio dedicato ai bambini come sempre a Rispescia, provincia di Grosseto, alle porte del Parco Naturale della Maremma. Ogni anno ci passano almeno 50.000 persone, l'apertura con i ministri Del Rio e Galletti, il concerto di Edoardo Bennato, il tema di quest'anno è l'economia civile e circolare. Su questo Chiara Aprile ha intervistato il coordinatore nazionale di Festa Ambiente Angelo Gentili e l'assessore regionale all'ambiente della Regione Toscana, appunto, Federica Fratone. Ascoltiamolo.
Tante tematiche per raccontare dentro un festival che durerà dal 4 al 15 di agosto quelle che sono le emergenze ambientali italiane e come si può rispondere, soprattutto con una dimensione attiva sia da parte di protagonisti della società civile, sia da parte delle istituzioni, sia da parte del mondo della scienza e soprattutto dei tanti visitatori che verranno a Festa Ambiente proprio per lanciare un grido d'allarme e dare un segnale forte rispetto all'impegno ambientale.
e poi come la cifra stilistica di Legambiente, tutto questo verrà abbinato a momenti ludici, culinari, musicali, sempre all'insegna della sostenibilità.
Sì, questo ambiente non è solo politica e impegno, sarà inaugurata appunto dal ministro Galletti e il ministro Del Rio, ci sarà poi una giornata dedicata all'agricoltura con in tutta una serie di personaggi di grande valenza, tra cui il ministro Martina. Ci saranno però tanti momenti di riflessione e di confronto sulle tematiche ambientali e altrettanti momenti di musica con Edoardo Pannato, con i Planet Funk, con Samuel e tanti altri concerti, momenti di riflessione anche attenta e abbinati al cinema, abbinati al teatro, abbinati allo spazio bambini, abbinati a tante ricette che, culinarie, che ci fanno capire come l'alimentazione biologica, come il segnale forte che diamo su un cibo sano e pulito possa essere un tema centrale. Insomma, divertimento, anche riflessione, ma soprattutto la voglia di stare insieme in nome dell'ambiente.
Ci saremo intanto con le due agenzie fondamentali dell'ambiente, ARPAT e il Consorzio LAMMA, che devo dire su temi fondamentali come la balneazione da un lato, ma anche i cambiamenti climatici con quello che comportano a livello di rischio idraulico, di siccità, tutti i temi che diciamo conosciamo bene proprio anche in questa estate 2017, saranno presenti e credo danno tanti spunti di riflessione. E poi parchi, il Festa Ambiente si tiene in uno dei parchi regionali più importanti, ci saranno anche gli altri parchi, il Parco di San Rossore, quello delle Alpi Apuane, quindi diciamo tutta una sezione ambientale della regione toscana che sarà presente, ripeto, non solo in termini formali ma credo soprattutto sostanziali, in un'edizione che si preannuncia essere come al solito di alto livello, una grande occasione di incontro, di confronto su temi che sono sempre più di stringente attualità.
We shall live again.
the horse was a mystic.
Yeah.
He knew the secret of the trance. And Sitting Bull, the great apostle of the ghost dance. Come on the ranch. Come on Blackfoot. Come on Shoshone. Come on Shire.
Alle 8.55 i disabili sperimentano la vita senza genitori nel fine settimana, un'esperienza innovativa portata avanti dalla cooperativa La Fenice, che peraltro quest'anno dovrebbe compiere una decina di anni. Chiara Malucchi, la presidente, buongiorno Chiara, ben trovata. Sentiamo se Chiara può sentirci. Buongiorno Chiara.
Buongiorno.
Fate 10 anni quest'anno, è vero?
Sì, abbiamo fatto 10 anni lunedì.
Lunedì, quindi 10 anni sì. Di lavoro. Raccontiamo di questo Proviamo a Vivere da Soli, di cosa si tratta?
È il nostro primo progetto, si tratta di weekend residenziali per disabili adulti che hanno ancora, diciamo, il nucleo familiare, ma sperimentano a vivere da soli per un futuro poi di stacco che sia il più, insomma, il meno traumatico possibile per i ragazzi e anche per le famiglie, insomma, per il nucleo che rimane.
Questo è il lavoro straordinario che si sta impostando da un po' di tempo sul cosiddetto dopo di noi,
sì,
che è un tema importante che va affrontato ora, non quando è troppo tardi. Persone tra i 30 e i 40 anni con alcuni operatori, che cosa accade? Si svolgono
accade
delle
che sì.
Prego.
Dunque, accade né più né meno quello che accade in una famiglia, in una casa qualsiasi, nel senso che tutto quello che succede, da fare la spesa, da fare a letto, diventa momento per gli operatori per educare i ragazzi ad occuparsi dei propri spazi, delle proprie cose, quindi provare a vivere da soli.
Quante persone riuscite a coinvolgere con questo progetto?
Allora, sono, diciamo, una quarantina di ragazzi con le relative famiglie, ovviamente non tutti i weekend perché è una rotazione, quindi ogni weekend una decina di ragazzi sperimentano a turno questa esperienza.
Insomma, anche perché è un bel numero, eh? Non...
Sì, sì, siamo partiti che erano 8-9 famiglie nel 2007, ad oggi sono più di 40 famiglie e ragazzi coinvolti in questa, diciamo, sperimentazione di autonomia.
Come reagiscono le famiglie? Benissimo, immagino.
Le famiglie non sempre agiscono benissimo, non è così facile staccarsi il proprio figlio, c'è chi è più bravo, c'è chi va accompagnato nel percorso, insieme a noi ci sono le associazioni dei genitori, Azzurro e tutti insieme, che ci danno una mano per, come dire, aiutare le famiglie in questo percorso. Sicuramente il loro punto di vista per noi, per la cooperativa, è fondamentale, sono loro che sostengono le famiglie e le avvicinano in questa progettualità.
Mentre invece i ragazzi con disabilità intellettiva come reagiscono?
Dipende, le disabilità sono delle più varie, ovviamente ognuno di loro all'interno fa un percorso individualizzato, ognuno con le proprie capacità, è chiaro che non si pretende gli stessi obiettivi da ognuno di loro, su ognuno c'è un piano educativo individualizzato con degli obiettivi ben calibrati sulle autonomie e sulle abilità residue che ognuno ha, quindi sono percorsi altamente individuali, c'è un rapporto molto stretto con gli operatori perché è un rapporto 1-2, quindi si riesce davvero a fare un buon lavoro.
Chiaro, questo è importantissimo, infatti.
Sì, la società della salute ha investito. Dunque, noi siamo al territorio della Val di Nievole, le strutture sono una a Ponte Buggianese, la cooperativa La Spiga di Grano, l'altra è a Montecatini Terme dell'associazione Tutti Insieme.
È un'attività che va accompagnata, stiamo parlando di andare a fare la spesa, di lavarsi i vestiti,
sì,
prepararsi
sì,
la colazione, queste cose qui.
Il pranzo, cena, sì, e molto uscire, non facciamo attività laboratoriali perché i ragazzi già le fanno durante la settimana nei centri diurni, ma escono, quindi vanno a mangiare una pizza, un gelato, un cinema, un teatro, diciamo tutto quello che il territorio offre e che è per loro un percorso normalizzante, che non li vede esclusi dalla comunità, ma inseriti al suo interno in modo, come dire, ben visibile, ben radicato, sicuramente, diciamo, non solo integrati ma anche inclusi.
È un percorso indispensabile, diciamo, prima per affrontare il giorno in cui i loro genitori non ci saranno più, per cui ovviamente
sì,
non potranno seguirli, però è anche un percorso, come dire, terapeutico in qualche modo, cioè che se i ragazzi giocoforza stanno meglio.
Sì, sicuramente serve per tutti e due gli aspetti, nel senso che negli anni sperimentano questa possibilità e quindi diciamo i ragazzi imparano a stare da soli, ma anche i genitori imparano a separarsene. Può succedere che magari rimane un solo genitore e l'altro è costretto, magari molto anziano, a separarsene, quindi questo percorso è fondamentale. L'altro è che, come dire, è un training continuo sull'autonomia residua, che insomma che un disabile quarantenne, come dire, è importante che le mantenga attive, diversamente se stesse a casa a non fare niente perderebbe le autonomie guadagnate fino a quel periodo.
Chiara Malucchi, grazie alla cooperativa La Fenice per questo lavoro che fate, per queste informazioni. Buona giornata.
Grazie.
Bella Vista, la mattina di Controradio.
Somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Splashing through the sandbar, talking by the campfire. It's the simple things in life like where we didn't have no internet, but man, I never will forget the way the moonlight shined upon her head. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Catching walleye from the dock, watching the waves roll off the rocks. She'll forever hold a spot inside my soul. We'd blister in the sun, we couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Change. Oh, how we thought those days would never end. Sometimes I hear that song and I'll start to sing along and think, man, I'd love to see that girl again.
Man, I'd like to see that girl again.
And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Home Alabama.
Caffè Letterario Le Murate, all'aperto in Piazza delle Murate a Firenze. Venerdì 28 alle 21.30, Le Furie in concerto.
Controradio.
Le 9:10, il tema della siccità rimane assolutamente in primo piano, anche se lo trovate meno presente sulla stampa, nei telegiornali. In realtà la questione rimane ancora a livelli di emergenza. Cosa possiamo fare per non sprecare l'acqua? Un suggerimento da Legambiente arriva dal responsabile scientifico di Legambiente, Giorgio Zampetti, intervistato da Domenico Guarino.
Ma noi oggi abbiamo semplicemente messo in fila le responsabilità di ciascuno e quindi anche le azioni che ciascuno deve mettere in campo per far fronte a una situazione che è diventata emergenziale, ma che era assolutamente prevedibile purtroppo da diversi mesi. L'emergenza idrica di queste settimane, di quest'ultimo mese, era preannunciata già dell'inverno scorso, ma nessuno si è mosso purtroppo per mettere in campo una trasformazione nella gestione dell'acqua. Cosa possiamo fare? Noi oggi sappiamo che a livello nazionale abbiamo il settore agricolo che usa circa il 51% dell'acqua, per cui sicuramente è quello che maggiormente può dare un contributo ed è anche quello maggiormente colpito da questa siccità. Poi c'è il settore civile con i consumi quotidiani di ciascuno di noi, ma anche con i consumi delle città, delle aree urbane, con tutto quello che riguarda il ciclo dell'acqua all'interno degli spazi abitati. E su questo poi nascono tutte le proposte che noi abbiamo fatto oggi.
Allora, noi cittadini, ad esempio, dovremmo tenere a mente che ogni minuto un rubinetto che gocciola può produrre 90 gocce pari a 4.000 litri in un anno. E da un rubinetto aperto possono uscire 8-10 litri d'acqua. Quindi partendo da noi sono già tante le piccole azioni che possiamo fare anche dal punto di vista, diciamo, della cultura ambientale diffusa, della preservazione delle risorse che si possono mettere in campo.
Sì, noi possiamo partire dai nostri gesti quotidiani. Abbiamo messo lì alcuni dati perché spesso noi non ci rendiamo conto che oggi avere dentro casa acqua potabile di buona qualità che esce dai rubinetti e che noi possiamo utilizzare in maniera, come dire, praticamente continua e con la massima disponibilità è veramente un lusso. Allora dalle nostre azioni quotidiane su quello sicuramente dobbiamo partire, però poi noi cittadini possiamo fare anche un sacco di altre attività, di altre cose, perché oggi ci sono le tecnologie, per esempio, che ci permettono di fare interventi all'interno delle nostre abitazioni e creare dei sistemi di accumulo delle acque grigie, per esempio gli scarichi del lavandino che non per forza devono andare in fognatura insieme agli scarichi delle acque nere, ma invece possono essere mandati in dei circuiti con dei sistemi di depurazione molto semplici, essere poi reimpiegati, per esempio, per annaffiare i nostri le piante, i giardini, o per usarle per gli usi non potabili. Questo è soltanto un esempio, ma oggi la tecnologia ci racconta che noi veramente possiamo fare una vera e propria rivoluzione in cui il consumo di acqua può essere molto molto ridotto. Bisogna conoscere queste esperienze, bisogna avere la sensibilità per metterle in pratica, ma penso che il cambiamento climatico e l'emergenza di questi giorni questa sensibilità purtroppo la sta facendo arrivare anche a quelli che prima non erano così convinti, e bisogna che il governo, le regioni a livello comunale ci siano gli incentivi e gli strumenti giusti per farlo.
Ecco, a proposito di politica, le faccio un'ultima domanda. Oggi il ministro Galletti, tra le altre cose, parlando della gestione dell'acqua, ha detto le perdite le abbiamo sia dove la gestione del pubblico che dove la gestione del privato, dove il gestore è privato, però l'ente locale deve fare un contratto dove questo gestore si impegna a fare la manutenzione e poi il comune deve controllare. Insomma, nella gestione degli acquedotti abbiamo visto che le perdite sono incredibili, fino al 60% della rete nel nostro paese. Come possono e come devono intervenire le amministrazioni locali rispetto ai gestori innanzitutto?
Ma l'acqua deve essere pubblica, questo diciamo è un concetto da cui non si può prescindere, anche perché nel 2011 lo hanno votato il 94% degli italiani, per cui questo è il primo presupposto. All'interno di questo scenario oggi i comuni possono giocare un ruolo determinante, perché a prescindere dalla tipologia di gestore che si ha, oggi comunque chi governa, chi deve fare i piani, chi deve dare gli strumenti di indirizzo per l'utilizzo nella gestione appunto delle risorse idriche sono le autorità d'ambito, che sono costituite dai comuni e dalle amministrazioni. Questo per dire che oggi c'è, da questo punto di vista, una possibilità di controllo molto forte. Quello che è mancato ad oggi è, da una parte, che i gestori non sempre hanno messo in campo un piano di interventi coraggioso, non sempre hanno messo in campo tutte quelle risorse economiche che dovevano per fare dei buoni investimenti. Pensiamo soltanto al tema delle perdite di rete, per esempio a Roma, ma anche in tante altre città, che sono molto molto alte. Però al tempo stesso è mancata anche la politica, quindi il pubblico che a questi gestori doveva controllare, che doveva dargli dei piani, che doveva affidare il servizio su dei programmi ben precisi. Allora la responsabilità è da ricercare in entrambi, ma noi dobbiamo essere convinti che garantire acqua pubblica, avere l'acqua pubblica, vuol dire anche avere una condivisione delle responsabilità e un impegno che deve essere molto molto attento.
Le 9.18, ultime battute per la puntata di quest'oggi di Bella Vista. Prima di tutta notizia, l'ultimo ora, il premier del governo di accordo nazionale libico Fayez al-Sarraj ha negato di aver chiesto all'Italia di inviare navi nelle acque territoriali libiche per lottare contro il traffico di esseri umani. In un comunicato diffuso dai media libici, Sarraj ha bollato come infondate le notizie diffuse al riguardo, che a suo giudizio mirano solo a minare l'esito dell'incontro avuto a Parigi martedì scorso con il generale Khalifa Haftar. Questa notizia dell'ultimo ora. Spostiamoci invece a quanto accaduto a Firenze, un episodio per alcuni versi sconcertante, ovvero questo camion che si è rimasto bloccato nella zona di Santa Croce perché ha confuso via Torta di Firenze, tra l'altro strada molto stretta e piccola, con via Torta di Sesto. È stato multato, il camionista ha detto è stata colpa del navigatore, però il colpo d'occhio in Santa Croce con questo tir che ha bloccato tutto il traffico, che si è lui stesso bloccato, era veramente impressionante. Di questa vicenda, su questa vicenda, Domenico Guarino ne ha parlato con la vice sindaca Cristina Giacchi, che peraltro in quel momento stava uscendo e si è imbattuta in questo spettacolo, dicevamo, sconcertante, per cui camion intraversato, via Verdi, zona Santa Croce, e questione sicurezza, nelle parole di Cristina Giacchi.
Io tornavo in ufficio, ero da un impegno fuori e ho trovato questo camion incastrato tra via Verdi e Ghibellina. In realtà lui ha fatto un errore con il navigatore e dovendo andare in via Torta a Sesto, in realtà ha digitato Firenze, quindi stava andando in via Torta a Firenze. Praticamente ora possiamo ridere un po' perché tutto è andato bene. Portava il tir a prendere un gelato dal vivo lì.
Sì, messa così indubbiamente. Poi dire, in via Torta non ci sarebbe mai arrivato, insomma, per chi la conosce.
Una pattuglia della finanza lo ha intercettato mentre stava imboccando via Pandolfini da in fondo a via dell'Agnolo. Probabilmente a quel punto era perplesso anche lui, non aveva via d'uscita, se avesse girato a destra avrebbe preso verso il Duomo. E allora questi due agenti della finanza hanno pensato di scortarlo contromano in via Verdi per farlo riuscire da via Ghibellina. Nell'atto di girare, poi hanno avvisato i nostri vigili, nell'atto di girare in via Ghibellina si è incastrato e non riusciva a fare la manovra. È stato necessario spostare alcune macchine, spostare gli arredi urbani, le catene eccetera, e poi sono riusciti finalmente a metterlo dritto e a quel punto è uscito. È stato multato chiaramente per violazione dell'autorizzazione ingresso in ZTL e anche per il fuori sagoma. Si trattava di un autista ungherese, non parlava inglese, si è scusato alla fine, era mortificato. Ha pagato la multa perché quando si tratta di veicoli con targa straniera la multa deve essere pagata immediatamente e la cosa si è risolta con un po' di coda, un impiego di diverse pattuglie e un po' un momento di panico quando lui non riusciva a smuovere il camion, ecco.
No, immaginiamo, ora ci ridiamo su, però la domanda che un po' ci facciamo, ma come fa un tir anche sbagliando il navigatore?
Infatti, come fai a non accorgersi che entri in un centro storico di una città?
Ma soprattutto visto che i camion ultimamente sono stati anche protagonisti di episodi di cronaca, insomma, non particolarmente edificanti in giro per l'Europa, mettiamola così, insomma c'è un po' di preoccupazione. Voglio dire, poi alla fine è stato intercettato da una pattuglia della finanza.
Parte. Io se volessi fare un attentato nel centro di Firenze non ci verrei un
L'ha detto lei, io l'avevo messa in maniera più generica. Ecco,
no, dico perché poi era il pensiero di molti, perché abbiamo quelle immagini in mente,
esatto, sì.
Ma in realtà non sarebbe l'attentato adatto alla nostra città, perché appunto arrivato a via Pandolfini si incastrava in via Pandolfini.
Quindi non raggiungeva dobbiamo ringraziare la connotazione medievale del centro per...
Non credo che sarebbe, no, purtroppo non possiamo troppo scherzare, potrebbero venire in molti altri modi a venire, sì, gli attentati in una città come la nostra. Lì si è trattato chiaramente di un errore anche, devo dire, piuttosto marchiano dell'autista, perché non accorgersi, per carità, via dell'Agnolo può ingannare, ma capire che non è una via di grande scorrimento
E poi c'è il grande tema anche, no, di questi tir, spesso vengono condotti da autisti, diciamo, non italiani. Sappiamo che c'è molta polemica su questo
ungherese
fatto.
L'ungherese arrivava dall'Ungheria con un autista ungherese, quindi era tutto
in regola.
Era tutto in regola da quel punto di vista. Solo che lui dopo a me ha detto: ma stesso fiorentino, non Firenze. L'unica cosa è riuscita a dirmi, per cui ho sbagliato, io cercavo stesso fiorentino.
Va bene, tutto bene quel che finisce bene, mettiamola così,
sì.
Grazie.
Devo fare i complimenti però a tutte le nostre pattuglie della Polizia Municipale, che sono stati bravissimi e sono intervenuti subito nel gestire anche il caos che si era creato lì intorno.
Le 9.26, tra poco arriva il giornale radio di Popolare Network. Bella Vista torna lunedì mattina alle 8. Buon ascolto.
Day after day I'm more confused. Yet I look for the light through the pouring rain. That's a game that I hate to lose. And I'm feeling the strain. Oh, it is shame. Oh, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll. Take me away. Beginning to think that I'm wasting time. I don't understand the things I can do. The world outside looks so unkind. And I'm counting on you. Carry me through. Oh, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Won't you take me away? When my mind is free,
guitar's coming through to soothe me. Thanks for the joy that you're giving me. I want you to know that I believe in your song.
Oh, yeah.
Rhythm and rhyme and harmony.
Mm-hmm.
You help me along.
Making me strong.
Oh, you're making me strong.
Oh, you give me the beat, boys, and free my soul. I want to get lost in your rock and roll.
Naufragio nel mare Egeo al largo della costa turca, sono stati recuperati i corpi senza vita di 6 migranti, 4 sono bambini, 2 donne cercavano di raggiungere le isole greche a bordo di un gommone. È arrivata a Trapani la nave di Save the Children con 240 migranti salvati nei giorni scorsi nelle acque internazionali, a bordo anche i cadaveri delle 13 persone morte durante il naufragio. In mattinata il voto definitivo sui vaccini, ieri sera la Camera ha approvato la fiducia al governo con 305 sì, 147 no e 2 astenuti. Scatta oggi a mezzanotte il divieto della Regione Lazio all'utilizzo del prelievo dal lago di Bracciano per il rifornimento idrico di Roma, scorte garantite fino a lunedì, poi potrebbe scattare il razionamento dell'acqua per la capitale. Nella stazione Francia di Barcellona c'è stato un incidente ferroviario, un treno non ha frenato, si è scontrato contro i respingenti, almeno 48 passeggeri sono rimasti feriti, 5 in modo grave, è accaduto questa mattina durante l'ora di punta. La ministra francese Elisabeth Borne oggi annuncerà a Graziano Del Rio la messa in pausa della Francia del progetto Alta Velocità Torino-Lione, festeggiano in Valsusa in Ottave. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 19 milioni di euro ad un imprenditore nel Reggino, accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Il tempo previsto per oggi: ci sarà sole e temperature alte su tutta Italia, qualche possibilità di rovescio temporalesco solo sulle fasce alpine. Sono le 9:32 minuti, noi ci risentiamo alle 10:30, buon ascolto.
Popolare Network.
A Livorno dal 26 al 30 luglio, Effetto Venezia 2017. Tra i canali e le fortezze dell'antico quartiere, musica, teatro, cinema, mostre, animazione e gastronomia. Effetto Venezia, dal 26 al 30 luglio. A Livorno, 5 splendide serate da non perdere. livorno-effettovenezia.it. Progetto Performa Corsi e Percorsi, realizzato da FISM in collaborazione con Mercato Centrale ed Elite Club Vacanze, promuove 2 percorsi formativi. Un corso di formazione per la promozione, sviluppo del territorio e marketing turistico e un corso su ristorazione e distribuzione, approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento materie prime, preparazione e distribuzione pietanze e bevande. Scopri i corsi ed iscriviti su www.fismformazione.it. Scadenza 31 agosto. Controradio. Controradio estate.
e il cuore un po' di pace troverai.